al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Il matrimonio non è il riconoscimento di un amore, è un'istituzione che sancisce l'alleanza di un uomo e di una donna.
Dopo giorni di trattative e rinvii, sembra non reggere in aula alla Camera dei Deputati nel Parlamento italiano l'accordo di maggioranza sulla proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia. Il PDL ha annunciato che in mancanza di miglioramenti voterà no. Pronto l'appello del Partito Democratico a non disperdere gli sforzi fatti, ma con i democratici si è saldato un nuovo asse che va da Sinistra e Libertà al Movimento 5 Stelle. Insieme hanno bocciato nella prima votazione a scrutinio segreto gli emendamenti soppressivi del testo. Di fronte all'evidente rottura, il governo non ha dato parere sugli emendamenti e si è rimesso all'aula. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. C'è Massimo Guerrini in console, ci sono Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto la nostra trasmissione facendovi un rapido resoconto dell'andamento parlamentare di questa proposta di legge, di questo provvedimento cosiddetto contro l'omofobia. Il cammino di questo provvedimento si è incagliato sulla correzione della legge Mancino del 75 che ratificava la Convenzione contro il razzismo e l'inserimento appunto dell'omofobia e della transfobia tra le aggravanti di reato. Per il PDL, ma non solo, si rischia infatti di configurare un reato d'opinione. In pratica sono in molti, anche nel mondo cattolico, ma non solo, a considerare questo progetto di legge che avrebbe appunto lo scopo di scongiurare discriminazioni e violenze nei confronti degli omosessuali e dei transessuali come un provvedimento che potrebbe andare a ledere la libertà di espressione, con un'estensione della norma che potrebbe impedire di esprimere liberamente le proprie idee o il proprio credo religioso a proposito della famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e sul conseguente diritto dei bambini ad avere un padre e una madre. Il timore è infatti che una volta approvata una legge simile, chi si opponga in futuro alla regolamentazione delle unioni gay o all'adozione di figli da parte di una coppia omosessuale sia considerato appunto omofobo. Addirittura è nato qualche mese fa in Italia un movimento a confessionale e apartitico, Manif pour tous Italia, che prendendo spunto dall'analoga organizzazione francese nata in Francia proprio mentre si voleva approvare la legge che consente il matrimonio tra i gay, poi approvata, ecco, prendendo spunto da quell'organizzazione, Manif pour tous Italia vuole evitare che questo provvedimento si trasformi appunto in una sorta di bavaglio al libero pensiero, parificando chi commette violenze o discriminazioni con chi per motivi religiosi, morali o per convinzioni culturali o personali indichi nella famiglia tradizionale la via preferibile da seguire. Noi parliamo di questo provvedimento che sta un po' segnando anche il momento difficile dell'andamento del governo del Parlamento italiano con il professor Alberto Gambino, giurista dell'Università Europea di Roma. Professore, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Intanto una sua riflessione sull'andamento parlamentare di questo provvedimento che abbiamo riassunto brevemente in apertura.
L'impressione è che ci troviamo davanti anche a uno scontro politico, non soltanto sul contenuto specifico della legge, perché si stanno saldando maggioranze che inizialmente non erano prevedibili proprio su questo tema dei cosiddetti diritti civili e questo implica che può essere messo a repentaglio addirittura il governo su una vicenda del genere, tant'è vero che lei lo ha ricordato, il governo se ne sta guardando bene da non entrare nel merito e quindi da un tema che aveva bisogno di una riflessione ampia, anche metabolizzata a livello di opinione pubblica, invece sembrerebbe che lo si sta utilizzando anche un po' strumentalmente per finalità diverse da quella che è la regolazione di vicende che attengono alla cosiddetta omofobia, sulla quale peraltro mi riserverei di intervenire anche sulla definizione stessa di omofobia.
Ecco, cerchiamo di capire, professore, come giurista cattolico, perché secondo lei, un provvedimento che nasce per impedire discriminazioni o violenze nei confronti di omosessuali o transessuali e potrebbe diventare invece una sorta di bavaglio all'espressione del libero pensiero?
Perché si sta andando oltre di quello che ci chiede l'Europa. Il trattato istitutivo dell'Unione Europea in particolare prevede una serie di norme contro atti di discriminazione laddove fossero fondati sull'orientamento sessuale della vittima. Ecco, invece, al posto di questa espressione orientamento sessuale, sulla quale c'è da discutere, ma che comunque ha una sua plausibilità, si è introdotta l'espressione fondata su omofobia, il che significa che non è soltanto il discorso della condizione di omosessualità, ma apriamo il ventaglio a una serie di atteggiamenti, comportamenti, anche il discorso del transessualismo non significa soltanto il cambiare sesso, ma significa anche un atteggiamento, un'identità sessuale che non corrisponde a quello che viene presentato ai più. Allora, davanti a questa introduzione di questa espressione molto ambigua, e ricordo che è un'espressione che si legherà a una sanzione penale, penale significa c'è il carcere, e quindi significa anche che il nostro ordinamento invece richiede delle norme molto puntuali. I magistrati, laddove dovessero applicare questi reati, avranno ognuno un'interpretazione diversa su cosa si intende atto di discriminazione fondato su omofobia.
Ecco, chi si oppone a questo provvedimento sostiene che l'ordinamento giuridico italiano prevede già delle norme che tutelano omosessuali o transessuali da discriminazioni o violenze.
Cioè, già abbiamo delle specifiche aggravanti quando i motivi cosiddetti abietti e futili e dunque quando sono davvero totalmente gratuiti alcuni atti di violenza. Certo, se si dovesse rivelare che nella nostra situazione sociale ci sta però un allarme nei confronti delle categorie di persone omosessuali e quindi atti di violenza e di discriminazione maggiori di quelle che sono un po' le statistiche europee, beh certo, allora a questo punto la legge potrebbe anche intervenire. Mi pare tra l'altro che oggi su Avvenire si smentisce questa tesi, perché invece c'è un'indagine che dimostra che in particolare in Italia non siamo davanti a questa situazione dell'allarme sociale, anzi siamo al di sotto della media europea con riferimento ad atti di discriminazione verso omosessuali.
E appunto una ricerca del Pew Research Center che viene citata oggi da Avvenire, che dimostrerebbe che l'Italia è nella top 10 del rispetto nei confronti appunto degli omosessuali, dei transessuali. Professor Gambino, un altro dato interessante è che sono in molti a pensare che questo provvedimento sia un provvedimento che in molti vogliono approvare per costituire una sorta di apripista ad altre leggi che poi potrebbero permettere il matrimonio tra omosessuali, l'adozione da parte di coppie omosessuali appunto di figli. Perché c'è questa presunzione?
C'è questa presunzione proprio per l'ambiguità del testo, perché se lo andiamo a leggere, nel momento in cui si stabilisce che è reato colui che istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati appunto sull'omofobia o sulla transfobia, significa da un lato che dietro questa cosiddetta istigazione potrebbero a questo punto essere ricompresi anche opinioni che non sono tecnicamente istigazioni, perché sono libere opinioni legate a una concezione della famiglia, della sessualità sostanzialmente riproduttiva di quella che è la natura, ma che potrebbero essere forzate e invece essere interpretate come istigazioni, perché dall'altro lato evidentemente mirano ad esempio ad escludere che sia famiglia quella composta da una coppia omosessuale. Aggiungo anche che oltre alla possibilità che venga configurata come istigazione una mera opinione, anche alcune scelte potrebbero configurare un atto a questo punto di discriminazione. Pensiamo dentro tutto il comparto del diritto di famiglia, della istruzione, dell'educazione, e certamente non si può essere discriminati come insegnanti se si è in una condizione di omosessualità, ma diverso è se invece ci si mostra in una condizione, che so, di travisamento, di mascheramento, di disallineamento di quella che è l'identità che appare da quella che è effettivamente. Questo diventa un proclama pedagogico davanti ad esempio a giovani che frequentano delle scuole elementari. E allora è libero o non è libero il dirigente di quella scuola di ritenere quella persona non idonea a rappresentare un insegnamento? Ecco, questo bisogna fare molta attenzione, perché ne va non soltanto dell'opinione ma anche degli atti conseguenti a alcune opinioni che evidentemente non entrano nell'ambito né di violenze né di istigazioni, ma che rientrano nell'ambito di una libera scelta, di un progetto formativo verso dei giovani, soprattutto se in tenera età.
Quindi lei teme che approvando un provvedimento del genere poi sarebbe impedito di fatto un sereno dibattito, un sereno confronto su altri provvedimenti che riguarderebbero appunto gli omosessuali, e chiunque si opponesse in futuro al matrimonio tra omosessuali potrebbe incorrere addirittura in delle pene?
Beh, certamente l'attuale testo potrebbe aprire questa deriva, perché l'attuale testo, se appunto è interpretato nella maniera in cui l'ho fatto l'esempio prima, rischia a questo punto di non solo mettere il bavaglio a opinioni che non fossero in linea con l'idea che a questo punto è tutto indifferente in ordine alla sessualità delle persone, ma addirittura sanzionarle con reati che a questo punto precluderebbero la serenità di un dibattito. Come si può immaginare un movimento che possa andare verso una certa legge, anche magari equilibrata, di regolazione anche di queste situazioni, se dietro ci sta il vulnus che appena si apre bocca su questo tema c'è il rischio di vedere una procura che viene coinvolta e magari l'esito, ripeto, del carcere, perché qui la sanzione, facciamo attenzione, è il carcere, non è una sanzione amministrativa o pecuniaria. Ecco, questa è una riflessione che davvero implica che i parlamentari riflettano a lungo su quello che stanno facendo, fermo restando che ci sono poi problemi di costituzionalità di questa norma, perché una norma che lascia al magistrato questi ampi spazi non risponde al principio di tassatività delle leggi penali, di tipicità del reato, e lascia le maglie troppo larghe al magistrato, con il rischio che sia incostituzionale una legge del genere. Mi pare già un centinaio di parlamentari lo hanno messo per iscritto questo, votando proprio la pregiudiziale di costituzionalità, e guarda che un centinaio di parlamentari non sono pochi, anche se sono una minoranza.
Io intanto saluto, perché ci ha raggiunto in trasmissione, anche Maxime Noget, che è portavoce di Manif pour tous Italia. Ben trovato, buon pomeriggio. Maxime Noget, mi sente?
Sì, la sento benissimo.
Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Prego, grazie a voi.
Ecco, prima di salutare il professor Gambino, professore, volevo chiederle se c'è un dibattito tra i giuristi cattolici su questo provvedimento di legge.
C'è un dibattito, come e deve esserci, tra i giuristi cattolici, però le dico, proprio ieri in un incontro in seno ai giuristi cattolici si è manifestata una unanimità di vedute su alcuni punti critici che ruotano intorno al dibattito, che in qualche modo ho esemplificato prima, con la necessità di preservare uno spazio alla libertà di espressione e di opinione, e allo stesso tempo non sanzionare condotte che sono coerenti con quelle opinioni laddove evidentemente non siano pregiudizievoli dei diritti dei fondamentali della persona, e quindi si tratti invece di vicende che attengono alla libertà di educazione, di formare una famiglia e l'ordinamento in tema di istruzione.
Grazie davvero al professor Gambino, giurista dell'Università Europea di Roma. Professore, ancora buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi.
In apertura di questa trasmissione dedicata alla legge contro l'omofobia in discussione alla Camera e ai rischi per la libertà di espressione, abbiamo ascoltato uno spot che si trova facilmente su YouTube, creato proprio dall'organizzazione Manif pour tous Italia, una organizzazione nata poco prima dell'estate in Italia, proprio sulla scia della analoga organizzazione francese, con lo scopo di essere il portavoce di tutti coloro che, al di là della provenienza e sensibilità, si sentano in qualche modo impegnati a contrastare una legge che vuole istituire un reato di opinione e preparare la strada allo stravolgimento dell'istituto matrimoniale composto da un uomo e da una donna. Con noi al telefono Maxime Noget, che è portavoce di questa organizzazione italiana, però dal nome tradisce un'origine francese, dico bene Maxime?
Sì, esatto, sì, sei da 10 anni che vivo a Roma, però sono francese ancora a tutti gli effetti.
Com'è nata Manif pour tous Italia?
Guardi, è nata da una volontà degli italiani, perché in realtà sono proprio amici, ragazzi italiani, che mi hanno contattato per entrare in contatto con gli organizzatori di Parigi per ripetere con una specificità italiana questo movimento apolitico e aconfessionale dinanzi a un provvedimento di legge che va contro la coscienza, la nostra coscienza, per cui è una reazione, è un desiderio, ti posso dire, proprio dal popolo italiano, da persone giovani, 30-40 anni, che non accettano, non si riconoscono nella legge del Parlamento.
In Francia poi la legge che regolamenta i matrimoni tra omosessuali è stata approvata, ma il quotidiano Avvenire ha documentato come le manifestazioni popolari contro questa legge, che appunto sono state guidate da Manif pour tous, sono state tra le manifestazioni più ampie mai avute in Francia veramente da decenni, e forse alcuni mezzi di comunicazione le hanno volontariamente occultate, è vero Maxime?
Sì, allora, da un punto di vista storico senza dubbio la più grande manifestazione mai fatta in Francia in tutta la storia della Francia, perché abbiamo contato fino a 1.500.000 persone, e che una stima quella più bassa. I mezzi di comunicazione in effetti non hanno fatto la loro parte raccontando la verità, tant'è vero che quando la questura di Parigi ha comunicato le foto ci ha messo ben 15 giorni a trasmetterle, e si è verificato dopo che le foto erano fasulle, che erano state modificate su Photoshop, rendendo evidentemente meno visibile la manifestazione. Per cui purtroppo devo dire che sì, c'è stata una volontà di diminuire la reazione popolare.
E invece le manifestazioni che avete organizzato voi di Manif pour tous Italia quest'estate davanti a Montecitorio, come sono andate?
Sono andate bene, evidentemente il nostro scopo non è di ripetere, cioè sarebbe bello, però non è di contrastare con 1.000.000 di persone ciò che è uno scopo che noi vorremmo fare, ma è di spontaneamente reagire davanti al Parlamento. Sono andate molto bene, eravamo 500, perché noi consideriamo che il Parlamento non ha il diritto, cioè nessun onorevole ha ricevuto il compito di modificare il senso della famiglia, il senso dell'unione coniugale tra un uomo e una donna. Cioè, non appartiene allo Stato di modificare, perciò l'importanza non è tanto il numero delle persone che siamo, ma bensì il fatto che non hanno il diritto, punto.
Maxime, ecco, è davvero un'organizzazione a confessionale, a partitica? Davvero vi siete ritrovati in Manif pour tous Italia persone che hanno provenienze culturali e ideologiche anche diverse?
Sì, ma guardi, il contratto è molto semplice, perché noi abbiamo la licenza da Parigi e per fare parte di questo, della Manif pour tous, per rappresentare, per essere membro insomma dell'organizzazione, è impossibile, per dire, fare parte di un patto politico. Abbiamo avuto regole molto precise, molto severe da parte dei francesi per questa organizzazione, per cui da questo punto di vista non ci sono problemi. Poi per l'Italia basta guardare quello che è successo in Francia, cioè abbiamo avuto in Francia persone musulmane di religione ebraica che hanno partecipato da molto vicino alla Manif pour tous, c'erano anche persone esponenti del mondo degli omosessuali, e quindi non ci sono problemi, anzi devo dire che la forza della Manif pour tous risiede in questa trasversalità dei pensieri e delle origini.
Un altro degli aspetti che voi sottolineate contrastando questo progetto di legge è che ci sono altre priorità legislative in Italia in questo momento.
Sì, cioè in Europa siamo paesi tutti molto vicini, insomma, non ci sembra un'emergenza paese. E poi c'è da dire che comunque le famiglie italiane con bambini, giovani, studenti o giovani madri di famiglia hanno sicuramente altre attese dallo Stato, in particolare in questo anno 2013, che è un anno molto difficile per tutti noi.
Ecco, durante le manifestazioni che avete svolto quest'estate di fronte a Montecitorio ci sono stati momenti di tensione, magari con rappresentanti di punti di vista diversi?
Guardi, sì.
Io so di, manifestazioni però molto pacifiche, ecco, questo lo voglio sottolineare.
Sì, perché noi in realtà siamo veramente, cioè, siamo molto decisi e i nostri mezzi sono molto limitati, per cui manifestiamo con la nostra presenza, con il nostro silenzio, a volte anche con le candele quando c'è buio. Provocazioni ci sono state, evidentemente, io l'ho visto di persona, questa coppia di ragazzi che si sono abbracciati, cioè, sono abbracciati e baciati davanti a tutti noi, ma sono provocazioni inutili. Perché? Perché il contrasto è culturale, il contrasto nostro non è di buttare fango su abitudini, comportamenti, che in fondo ciascuno fa quello che gli pare. Il tema dell'omosessualità non c'entra assolutamente niente con la nostra manifestazione, noi non siamo contro queste cose, cioè non abbiamo a essere né per né contro, siamo contro il fatto che un bambino possa avere un altri genitori che un padre e una madre, e il problema della filiazione che entra in gioco. Per cui tutte le manifestazioni che si confrontano con persone del LGBT, è inutile andare a cercare la guerra, perché non la vogliamo. Vogliamo semplicemente mantenere questa tradizione che ha fondato l'Italia, la Francia, l'Europa, insomma, siamo a difesa delle nostre radici.
Ecco, perché è così importante tutelare la famiglia naturale, quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, per il futuro anche della società?
Ma guardi, in Italia forse più che in tutta ogni paese europeo, il fatto è che la natura della relazione di amore tra un uomo e una donna conduce alla vita. Non si tratta di un matrimonio banale, il matrimonio che hanno inventato in Francia, si tratta di una creazione, di un'istituzione che è una fallaccia, cioè non possono essere sposi perché non possono dare vita, cioè strutturalmente le cose non vanno così. Per cui la difesa del matrimonio fondato sull'amore tra un uomo e una donna è l'unica via per mantenere, cioè, la tradizione dei secoli, di trasmettere la vita. I genitori, cioè, fanno un lavoro gratuitamente allucinante per il bene del paese, e perciò va difeso e va mantenuto così com'è. Ripeto, il problema non si tratta dell'omosessualità, si tratta della filiazione, della trasmissione della vita e del futuro.
Le prossime iniziative di Manif pour tous Italia?
Dipendono dall'agenda del Parlamento. Noi avremo comunque la possibilità nelle prossime settimane di organizzare altre manifestazioni davanti a Montecitorio. Come voi lo sapete, sono passi molto lunghi, anche perché dobbiamo dichiarare le cose in questura, per cui si vuole una certa lentezza nell'organizzazione. Però la nostra determinazione è intatta. Sì, avremo sulla pagina Facebook e sul sito lamanifortus.it tutte le informazioni che riguarderanno i prossimi passi.
Si trova appunto la pagina di Manif pour tous Italia sia su Facebook sia su Twitter, anche mi pare avete un
esatto,
account.
Esatto, c'è una voce, sì.
Ecco, quindi chiunque voglia informazioni. Io ringrazio molto Maxime Nogé per questa intervista, buon proseguimento e buona
grazie
giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia che abbiamo dedicato alla legge contro l'omofobia in discussione alla Camera, al Parlamento italiano, e ai rischi per la libertà di espressione che sono insiti in questo provvedimento. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.